Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Paolo Lagazzi incontra l'uovo di Colombo. L'uovo di Colombo è Laura De Luca.
Fra tutte le collezioni italiane d'arte di reperti e cimeli storici, spicca il Museo di Genova dedicato all'immortale Cristoforo Colombo. Allestito dopo anni e anni di ricerche degne di un certosino cinese dal famoso professor Odoacre Mascheroni della Torre, il museo esibisce mappe del 400, codici, bussole, uncini da corsaro, ragnatele illustri, saliere da viaggio, funi per forche, scimmie impagliate e mille altri oggetti degni del massimo interesse. Tra questi, custodito in una preziosa teca di cristallo, brilla, come una testimonianza impareggiabile dello spirito del grand'uomo, l'uovo che da lui ha preso il nome, il celebre uovo di Colombo. Da molto tempo, dopo aver letto su Colombo tutto quanto mi era stato possibile reperire, desideravo esplorare il senso profondo di quell'uovo, la sua psicologia intima. Fu così che, grazie a un amico che conosceva il professor Mascheroni della Torre, potei ottenere da quest'ultimo l'autorizzazione a trascorrere a tu per tu con l'uovo un pomeriggio in cui, essendo il museo chiuso ai visitatori, avrei potuto contemplare il reperto nel più profondo silenzio. Non appena fui di fronte all'uovo, senza quasi rendermene conto, cominciai a parlare a voce alta. Come sarebbe stato bello, dicevo, se l'uovo mi avesse sentito, se avessimo potuto intavolare una conversazione. Purtroppo, aggiunsi, il passato è morto e noi possiamo contemplarne solo i cocci o i gusci infranti. Come se covasse in sé lo spirito vivacissimo di Pinocchio, l'uovo iniziò allora ad un tratto ad articolare parole con una vocetta un po' chioccia che nemmeno il cristallo della teca riusciva a smorzare.
No, caro signore, il passato non muore mai.
Tuttavia non vorrei disturbarla.
Rompere le uova nel paniere?
Mai espressione mi è apparsa più appropriata.
Ma non nota che io sono in parte già rotto?
Certo, eppure...
Eppure lei non si sognerebbe mai, vero, di tentare di aggiustarmi con la colla.
Sono del tutto d'accordo. Quella rottura parziale è il segno glorioso, lo stigma indelebile del suo essere...
L'uovo di Colombo.
Cioè un personaggio, secondo me, cruciale nella vicenda del grande navigatore.
Lei mi lusinga.
Ho sempre pensato che ci sia un rapporto speciale tra l'esempio che l'ammiraglio diede usandola, e in parte rompendola, e la scoperta del nuovo mondo.
Cosa la induce a formulare una simile ipotesi?
Non so... Forse la semplice bellezza di quel gesto con cui Colombo seppe risolvere il problema in apparenza insolubile di far stare in piedi un uovo, una bellezza che trovo straordinariamente affine alla forza spiazzante e castica di quell'impresa.
Lei parla di semplicità, ma anche le cose più elementari non sono mai così semplici come crediamo.
Certo. La mente dell'ammiraglio non doveva essere proprio quella di un bambino.
Se lei pensa che avesse una mente complicata, vorrei rivelarle. Non era affatto un puro teorico, un pensatore perso nell'ideale o un intellettuale fumoso. Cioè uno di quei tipi che voi chiamate, se non sbaglio, teste d'uovo. Ma esagerando nel sottolinearle l'energia pragmatica, troppi storici lo hanno dipinto come un impulsivo, uno scavezzacollo, un avventuriero.
E invece non era così, no?
Non mi risulta. O forse minima parte. Spesso stremato dalle troppe ruminazioni progettuali, era d'umor nero. Giusto allora si esibiva nelle taverne portuali, sfidando i marinai di passaggio a far stare un uovo in piedi su un tavolo. Non so quanti miei fratelli siano stati sacrificati negli angiporti di Napoli, Livorno, Tripoli, Smirne, Marsiglia, per mostrare agli increduli che...
Ecco il punto che più mi preme. Provando che anche un uovo può stare ritto, cosa voleva secondo lei sostenere Colombo?
Troppi commentatori della vita dell'ammiraglio hanno risposto alla sua domanda ripetendo fino alla nausea: basta trovare la prospettiva giusta perché la nostra visione del mondo cambi.
Sarebbe troppo semplice, o forse troppo bello e dunque errato.
Me lo lasci confessare. Persino per me non è agevole dire che cosa egli volesse dimostrare. A volte mi sono chiesto: ogni suo schiacciamento di uova aveva qualcosa di prossimo agli azzardi dell'arte? Ogni sua performance ovesca era come uno di quei volteggi di oggetti che i cioccolieri producono rischiando, se non la pelle, almeno l'onore?
Apprezzo molto ciò che lei ipotizza. La bellezza, allontanata per un attimo dalla porta, rientra dalla finestra.
Sì, ma la prego di osservare come il gioco dell'ammiraglio associasse a un seme di bellezza un effetto di effrazione, di sfregio, diciamo pure di violenza.
Senza dubbio anche questo è vero. La bellezza, voleva forse suggerire il navigatore, si nutre di una sfida alla distruzione, allo sfacelo, al crollo.
O la distruzione produce bellezza. Forse Colombo è stato il primo uomo davvero moderno, perché ha colto questo nodo gordiano che, stretto fino all'estremo, avrebbe prodotto un'infinità di pericolosi esperimenti.
Gentile signor uovo, lei sa schiudermi delle prospettive davvero inusuali, Colombo capostipite del più spinto decadentismo moderno.
Temo che lei sia stato fuorviato da quella purezza della forma dell'uovo che ha sempre affascinato i seguaci di Platone. Ma nell'esercizio di Colombo questa perfezione ideale veniva di colpo truncata da quel gesto secco come una sperla, o meglio come uno di quei colpi di bastone che i maestri zen menano sulle spalle degli allievi per risvegliarli dalle illusioni.
Giusto, giusto. Di fronte a un mondo ancora immerso nel sogno dell'armonia delle sfere, Colombo ha osato
rompere le uova nel paniere.
Non è proprio questo spirito che lo avrebbe spinto infine a infrangere le pseudo certezze medievali gettandosi nell'impresa oceanica?
In un certo senso potrei risponderle di sì, e preferisco però dirle: non sia frettoloso nel trarre conclusioni definitive da questo nostro ragionare. Se c'è una cosa che l'esercizio di Colombo ci insegna è la cautela.
La cautela? Ma mi scusi, è stato lei a evocare le temerarie acrobazie dei giocolieri e lo spirito caustico dei maestri zen?
Sì, ma proprio quelle acrobazie e quello spirito contengono un forte invito a non creare nella mente castelli di idee catafratte o di pensieri sedotti dalla fata morgana dell'intelligenza.
Continuo a non capire.
Perché è ancora prigioniero di un'illusione platonica. Nel suo tendere a generalizzare, cioè a voler ricavare dall'uovo di Colombo un senso assoluto, una verità perentoria, indiscutibile.
Eppure le ho detto che apprezzo la forza di rottura della burra di Colombo rispetto a tutte le verità cosiddette assolute.
Va bene, ma dopo avermi confessato la sua sensibilità al rinascimento della bellezza, lei adesso è troppo avventato nel cogliere nell'uovo mezzo rotto un'arma, uno strumento di provocazione e di risveglio ideologico.
E non è così?
Questo è solo un lato della medaglia. Usando per il suo esercizio un uovo e non, che ne so, una noce di cocco o una banana, Colombo richiamava l'attenzione su quella perfezione. Pensi solo alla qualità sovranamente liscia della nostra pelle d'uovo, su quella perfezione che è una manifestazione della grazia e che come tale sfugge a tutte le categorie storiche, ideologiche, politiche, alla presa di concetti, al dominio stesso del linguaggio verbale.
Se l'esercizio di Colombo mi sembra irradiare bellezza, lei ne sottolinea la portata paradossale. Se lei mi mostra Colombo come maestro dei ribelli, dei decadenti, subito dopo ne ribalta l'immagine evocandolo come campione dell'irriducibile splendore del mondo.
Proprio perché il nostro confronto sgorga da una pulsione alla verità schietta come l'acqua in cui sta bollendo un uovo, come potremmo evitare di riconoscere tutte le sfaccettature dell'esercizio colombesco?
Il che significa?
Questo, tra l'altro, che non possiamo non ricordare come quell'esercizio sia stato ripetuto da Colombo innumerevoli volte, non con un uovo ideale, ma con moltissime uova reali e diverse.
Dove vuole arrivare?
È una piccola meditazione sulla natura del mondo come intarsio di identità e differenze.
Questo è il tema chiave della nostra epoca, il multiculturalismo, il melting pot.
Se volessimo confrontarci davvero su questo terreno, dovremmo risalire alla Torre di Babele.
Ah, tiro un respiro di sollievo. Una nuova riflessione sulle differenze potrebbe riuscire a salutare come un uovo fresco a colazione.
Senza dubbio. Pensi a quella famosa poesia di Gertrude Stein, una rosa è una rosa è una rosa, e la trascriva in questa foggia. Un uovo è un uovo è un uovo. In apparenza nessuno potrebbe negare la verità di una simile affermazione.
Anche questa verità ha il suo rovescio.
Bravo! Questa volta lei ha afferrato al volo. Nessun uovo è uguale a un altro nell'infinito pollaio dell'universo. E in fondo nessun uovo è mai uguale nel tempo, nemmeno a se stesso.
Il che però non ci impedisce di pensare all'uovo in sé, all'idea primigenia dell'uovo, al suo archetipo.
Se proprio crede. Ma non ci porterà molto lontano ricalcare a uovo i dogmi della filosofia classica. Voi uomini cosiddetti postmoderni avete più che mai bisogno di idee vive e vere. Lei stesso ha appena evocato le uova fresche. Troppe volte invece svendete come nuove delle frittate riscaldate di idee gloriose ma vecchissime, o viceversa degli spunti di pensiero confusi come uova strapazzate, e perfino dei gusci rotti di parole e libertà.
Concordo. Ma oggi cosa possiamo dire di vivo e vero sul tema dell'identità e della differenza? Cosa ci insegna Colombo al riguardo?
Scavalcando d'un balzo ogni morta teoria, con un semplice gesto di rottura, è come se egli avesse detto ai suoi osservatori: pensate forse che questo uovo sia identico agli altri? No, l'uovo che vedete è solo questo uovo. Allora pensate che sia almeno uguale a se stesso? No, ecco, crack! L'uovo che avete visto prima, adesso, è un'altra cosa. L'uovo di Colombo non esiste.
Come? Scusi, mi sfugge l'ultimo passaggio.
Ripetita, Juvent. L'uovo di Colombo non esiste.
Ammesso che una simile affermazione sia accettabile, e forse lo è nella logica antiplatonica da lei prima evocata, sul piano empirico si pone pur sempre una questione. Lei dunque chi è?
Come affermò Wittgenstein, di ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, sia se confermassi che sono l'uovo di Colombo, sia se lo smentissi. Direi sempre solo una parte di verità.
E allora cosa può raccontarmi di se stesso?
Bravo, bravo, non è la ratio teorica che ci può davvero orientare nel labirinto dell'identità e della differenza. ma solo qualche racconto. Poco importa se fondato sul reale o sul mito.
Sono tutto orecchi.
Io vede, se mi è lecito uscire per un attimo dalla tessitura filosofica del nostro dialogo, sono in pratica un uovo come tutti gli altri. Perché allora mi trovo qui in questa teca a rappresentare i miei fratelli? Lei potrebbe pensare che io abbia goduto di qualche raccomandazione politica, o magari provenga dall'aia di un principe. No, niente di tutto questo. Io sono stato scodellato in un cortile come tanti. E ricordo ancora con commozione i 150 coccodè della mia povera mamma annuncianti la mia nascita.
Solo ora comprendo il detto 150 la gallina canta.
Anche su questo ci sarebbe da discutere. Dato che non esiste nemmeno una gallina identica a un'altra, anche il numero dei coccodè postparto varia da una all'altra secondo i temperamenti, le occasioni, le energie, le giornate, gli umori. 150 tuttavia pur sempre la cifra che si avvicina di più alla media statistica.
D'accordo, ma lei come arrivò a Colombo e come accadde che...
Era una sera d'aprile venata da un azzurro perlaceo nel cortile della locanda del Tiglio, persa nel cuore dell'Andalusia. Ero appena stato sfornato tra un cumulo di fratelli quando scolacciottolato udì la guzza cadenzata percossa degli zoccoli d'un cavallo. Poi il rimbombo cessò con un salto degno di Tarzan, un uomo segnato negli occhi da qualcosa di profondo come il mare. Scese dall'equino e si incamminò verso l'interno del locale in cerca d'una cena e d'un letto. Lei avrà già indovinato, che quell'uomo era Cristoforo Colombo. Non so molto del seguito della serata che l'ammiraglio spese non solo bevendo parecchio vino, ma scherzando con l'incantevole figlia dell'oste, Lola, dalle chiome curvine, le labbra vermiglie. Ricordo solo il gioco che gli produsse usandomi. Prima di eseguirlo, sfidò Lola a risolvere l'enigma. Come far stare un uovo in piedi? Se non l'avesse risolto, avrebbe dovuto accordargli un bacio. Naturalmente la ragazza perse la scommessa. E io ripeto, non so come la cosa finì. Anche perché a un certo punto Colombo soffiò sulle candele della sala da pranzo e nel buio scomparve insieme a lei. Tutto quanto so è che egli, mentre di solito gettava via le uova che aveva manipolato, volle conservarmi come se gli ricordassi non so bene cosa. Poiché possedeva un cofanetto foderato di raso, nel quale a volte custodiva gioielli preziosi ottenuti dal re o altri che amava regalare a qualche amica, mi mise con ogni cautela dentro di esso. Da quel giorno mi portò sempre con sé. Lo seguì perfino durante la prima traversata verso il nuovo mondo.
Capisco, o almeno intuisco. Non tutto ciò che è importante è custodito nei libri.
No, spesso perfino certi fatti cruciali si nascondono tra le pieghe del tempo. Riscoprirli è come estrarre la sorpresa di un uovo. Perché qualunque uovo può essere, se lo riconoscete, un uovo di Pasqua.
Lei crede?
Certo. Ogni uovo parla di morte e resurrezione. Solo cadendo a terra l'uovo può schiudersi a una nuova vita. Forse è proprio questo bisogno di concretezza e insieme di leggerezza, questa pulsione discendente e ascendente dell'uovo, questo suo nostro contrappunto creativo fra il peso e lo slancio che Colombo ha voluto sottolineare schiacciando sul tavolo me e i miei fratelli, mostrandoci così capaci di stare ritti.
E il ruolo del cioccolato nel definire un uovo pasquale?
Anche il cioccolato è giunto tramite l'albero del cacao dalle terre svelate da Colombo. L'uovo di Pasqua, calandosi nella sostanza del cioccolato, ha portato dolcemente a compimento l'epopea reale e simbolica di quel grande.
E dunque? Tutto si tiene e noi non abbiamo null'altro da dirci?
Non credo proprio, esimio signore. Consideri per un attimo un'altra figura illustre dell'uovo che trapela dal gioco di Colombo. L'uovo come contenitore potenziale di un mondo, idea già attiva, è vero, nei miti delle culture arcaiche, il celebre uovo cosmico, ma rinnovata e rilanciata potentemente dal genovese con un gesto della mano solo in apparenza semplice, nell'uovo che si corruga e infrange sul tavolo. Come non cogliere il brivido metafisico del Big Bang?
Lei è davvero un uovo caleidoscopico. Le sue parole sgorgano da un moto incessante del pensiero.
Forse queste onde di idee non sono mie, ma solo vaghi riflessi della mente di Colombo. Come le ho già detto, quell'uomo non era un pensatore invischiato nell'albume colloso delle teorie o dei dogmi. Puntuali e nutrienti come uova all'occhio di bue, le sue idee avevano allo stesso tempo la forza dell'albatros, l'uccello delle tempeste.
Continua ad essere stupito dalla profondità sapienziale delle sue osservazioni. Forse ha davvero ragione quel mio amico, poeta d'avanguardia, che ha scritto questi due versi. Il senso della vita lo sa l'uovo.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Paolo Lagazzi ha incontrato l'uovo di Colombo. L'uovo di Colombo era Laura De Luca.